Grazie, grazie per le domande intanto. Allora, devo dare del lei o posso dare del tu?
Del voi
è più nobile, cioè, del resto. Io mi chiamo D'Ambrosio, sono una diocesi ambrosiana, quindi... Allora, Vincenzo, se posso darti del tu. Allora, riguardo... Questo lo dico da osservatore, nella vita mi occupo di analisi istituzionali, quindi analizzo anche l'azienda per cui lavoro. E, allora, il cambio che si è avuto lì nella comunicazione era un cambio secondo me difficilissimo, dopo tanti anni dell'addetto stampa, no, di Padre Lombardi. Quindi di fatto, se tu hai notato, non è uscito completamente. E si è adottata una soluzione interna, cioè uno che gli è stato vicino, che può portare avanti l'ufficio perché Padre Lombardi era un po' stanco, però resta come supervisore. È un cambio a metà quello, perché in questi, questo lo so dagli interessati, il Papa non ha problemi di gestione mediatica della sua figura con le grandi masse o con la gente semplice. Il Papa ha problemi di gestione mediatica all'interno, è l'interno che gli crea un problema di comunicazione. Credo che anche la scelta di Dario Viganò corrisponda a questo, a uno che conosce il mondo interno, perché il mondo interno è riduttante. Ricordiamoci che il mondo interno è stato quello che non ha voluto dire fino alla fine lo stato reale di salute di Giovanni Paolo II, mentre il vostro cardinale, il cardinal Martini, diceva la verità, che è quella che va detta, diceva la verità su Giovanni Paolo II e poi l'ha detta anche su se stesso quando è stato colpito dalla stessa malattia. Quindi credo quella è tutta una dinamica interna, non penso, questo è quello che capisco io, non penso ad altre cose, cioè che hanno detto relativamente all'Opus Dei eccetera, no, almeno per quello che ho capito io. Riguardo invece alla tua domanda sulla partecipazione dei giovani, allora io ho una piccola esperienza in questo di 15 anni di formazione. Sono molto contento quando i giovani che vengono a fare la formazione politica con la nostra associazione poi decidono di impegnarsi. Attualmente abbiamo dei consiglieri, abbiamo consiglieri in regione, abbiamo un po' di sindaci, mi fa molto piacere. Però so benissimo una cosa, i partiti e anche i movimenti sono dei feudi. Togliamoci l'idea del partito di una volta, sono dei feudi. In Puglia c'è anche il feudatario primo, non abita in Puglia come nel Medioevo, abita a Roma e ogni tanto scende e organizza i suoi feudi. E ci sono le truppe che vanno e obbediscono. Allora io devo prendere un giovane e devo dire tu ti devi impegnare in questo partito, ma... È il feudatario che dice, ma io col feudatario non ci ragiono, ovviamente, se il feudatario vuole venire a ragionare con me sono ben contento, ma io non ci ragiono col feudatario. Allora, non sto dicendo una favoletta, sto dicendo la verità, i partiti in Italia, i movimenti politici sono dei feudi, fino al feudo di Beppe Grillo, che con tutto il rispetto, perché nel Movimento 5 Stelle ci sono tante bravissime persone, soprattutto giovani, hanno molti giovani parlamentari, anche preparati, ma lì c'è una grande questione di leadership, cioè vengono fatti i sondaggi mediatici e si mente, cioè il feudatario decide qual è il voto, il risultato. Questo è triste, questo, per quelle persone per bene che lì dentro si impegnano, a cui va tutta la mia stima. Allora, visto che questo è il quadro, e quindi carenza di formazione, come dicevi tu, io sono dell'avviso che dobbiamo ritornare all'impegno, io non posso, sono un prete, ma voi laici dovete ritornare all'impegno dei partiti, ma non da soli. Uno da solo lo macellano, lo stritolano, due o tre. Io ho seguito un caso simpaticissimo, che sa di letteratura degli altri tempi. Una volta venne in un comune della Puglia, venne un gruppo di cinque persone, mi dissero, senti, dobbiamo fare una scuola di politica. Ah, gli disse, perché? Prima per formarci, poi perché noi abbiamo un piano. Quale? Dico, che piano avete? Dobbiamo cacciare tutti i feudatari della sezione del partito, X, e poi uno di noi vuole diventare sindaco. Io pensai fra me e me, questi sono matti o ho trovato delle persone molto in gamba. Allora io gli dissi, sentite, ragionando avevo davanti delle persone veramente in gamba, dissi, io mi assumo la responsabilità sulla formazione, poi voi fate le strategie politiche, fate quello che ci sono riusciti, Oggi è sindaco, quello che disse io devo fare il sindaco, e hanno cacciato tutti i feudatari. Sto parlando di 10 anni di lavoro, 10 anni, a livello locale la classe politica in Italia è migliore della classe politica nazionale, la qualità, io giro molto, la qualità degli amministratori locali, cioè il Parlamento è una delle più brutte immagini del nostro paese, ma certe volte un consiglio comunale, un consiglio regionale dove funziona è un'immagine, non è che non ci sono problemi, ma la qualità proprio è migliore. Allora, il cammino è lungo, da solo il giovane non va a nessuna parte, deve imparare a far gruppo, deve imparare ad avere delle strategie, deve imparare a creare consenso, non a carpirlo, e ci si può, cioè io non ritengo la stagione disperata, cioè non penso che dobbiamo smascherare il gioco di Grillo e come si chiama quello, Casaleggio, uno sta al mondo della verità, mo c'è il figlio che non capiamo, cioè dobbiamo smascherare che questo è un gioco populista, è un gioco terribilmente populista.
Perché non si riesce a capire questo dopo tutta la nostra storia italiana? Non dico prima, dai Berlusconi in poi, ma io non ho capito i meccanismi, come non si riescono a capire.
Perché noi molte volte, secondo me, signora, noi abbiamo abbandonato anche la fatica di capire. La fatica di capire. E quando ci sono state delle persone, cioè voi siete dedicati come lavoro a Dossetti, quando Dossetti è sceso dal monte per ricordare che la Costituzione la stavano maltrattando, che cosa hanno detto? Vabbè, è il monaco, il pazzo, cioè, l'ha scritta lui la Costituzione, cioè, senza entrare nelle ragioni di che questo, mi ricordo di averlo sentito a Bari quando venne proprio per la Costituzione, cioè capire le ragioni, il cuore che ci metteva, la mente. Noi abbiamo vissuto e viviamo un'onda di responsabilità, di dominio, di una mentalità, va bene, questo è un po' lungo come discorso. Allora Stefano, io ti ringrazio per questa precisazione, no? La precisazione è importantissima perché grazie a Dio la magistratura, gli inquirenti sanno benissimo le differenze e anche le differenze di pene da applicare e va bene. Concordo con Lorenzo quando dice manca una riflessione teologica, anche morale, la differenza. Questo è vero. Ovviamente quando si parla si mette tutto insieme, lavoro con il Ministero dell'Interno, so benissimo che cosa significa essere corrotto e invece avere dei corruttori, e quindi anche la responsabilità etica, ma dove si insegna l'etica della pubblica amministrazione, l'etica della giustizia? Cioè, noi viviamo in un paese che nei suoi corsi di laurea non ha un corso di etica, tranne per chi è medico qua sa benissimo quell'esametto finale del corso di medicina che si chiama deontologia professionale, che è già qualcosa, ma non è etica della professione. Il resto uno diventa magistrato, ingegnere, e poi parlamentare, e non ha una formazione etica. Quindi, e Aggiungo a quello che hai detto tu, che condivido, molte volte la confusione, tu hai fatto riferimento al populismo, ma non solo, no? La confusione è stata voluta, voluta, perché questa è l'opera del diavolo, separare, confondere. Non sono speaker a Radio Maria, ma ci credo, cioè, voglio dire, è l'opera del diavolo, perché quando uno, lo conoscerai quel signore, era di questa città, dice che rubare per sé è reato, rubare per il partito non è reato, apre una stagione di riflessione, inaugura una cultura. E quindi pone dei fondamenti a cui noi non abbiamo, cioè noi come Chiesa avevamo precedentemente, alcuni mesi prima, pubblicato quello stupendo documento di educare alla legalità, che poi è stato dimenticato, è uno dei migliori documenti della CEI, è stato dimenticato, ma c'era lì già l'analisi, su dovevamo andare avanti su quella riflessione. Tentammo con Don Operti di andare avanti su quella riflessione, ma ci dissero che eravamo troppo avanti, quindi dovevamo stare buoni al posto nostro, perché doveva venire fuori un documento che si chiamava Educare alla responsabilità, e non venne più fuori e sta nel cassetto di qualcuno, va bene, ma chi scriverà la storia poi scriverà anche queste cose. E la pubblica opinione, finisco per quello che hai detto tu Stefano, alla fine è stata nutrita di slogan populisti e di sciocchezze, di idiozie che hanno creato un substrato culturale. Negli anni, alla fine degli anni Ottanta, ci fu un'inchiesta in Irlanda, ascoltate questa che è molto seria, fra i giovani fra i 16 e i 18 anni, in cui gli chiedevano, fatta molto bene, una domanda secca: io ti dico politica e tu a che cosa pensi? E la maggior parte dei giovani irlandesi rispose terrorismo, pensava all'Iran. Se noi dovessimo fare questo fra i bambini, ci risponderebbero cose simili, corruzione, non lo so, perché c'è un bombardamento mediatico, non una formazione mediatica, un bombardamento mediatico che crea anche un discorso di assuefazione. E sue fazioni e di giustificazione, cioè, e se sono simpatici, voi non li leggete, ma alcune cose sono interessanti. Io ho molti amici magistrati e leggo ciò che pubblico, naturalmente, una volta che è pubblicato. Lady Anas, la ricordate? Lady Anas l'hanno chiamata, no? Quella che ha rubato milioni di euro all'Anas, ha pagato il mutuo ad alcuni suoi amici. È interessante sta cosa, dal punto di vista etico, è interessante, cioè che cosa, gli è venuto lo scrupolo a un certo punto, ho rubato troppo e aiuti, c'erano degli amici in difficoltà che non riuscivano a pagare il mutuo e lei gli ha pagato il mutuo. Però non è una riflessione estemporanea. Applicato, però ci vorrei parlare con Lady Anas, è una donna molto interessante, non mi ricordo come si chiama, la chiamano così, Lady Anas. Allora, vado alla terza domanda. Allora, il problema del consenso, non dico alcune cose che sono state dette, abbiamo detto, e credo di parlare a un circolo preparato, la ricerca eccessiva del consenso. Parliamo da credente e spostiamo il discorso sulla finalità del tuo impegno politico. L'altro giorno, non mi ricordo dov'ero, a Siracusa, c'è stato un giovane che mi ha fatto una domanda veramente molto bella, molto simile a questo. Io sono impegnato in politica e mi rendo conto che devo lavorare per il consenso. Facciamo una riflessione teologica. È il consenso la finalità del tuo impegno? O instaurare il regno di Dio nelle cose umane? Molte volte fare del bene non ha consenso, ha opposizione. Nostro Signore non è morto perché faceva del male, è morto perché faceva del bene. La sera prima di essere rapito, l'ho raccontato l'altro giorno quando abbiamo fatto il centenario in Quirinale Giovanni Moro, Aldo Moro stava leggendo Il Dio Crocifisso di Moltmann. E dice Giovanni: non lo dimenticherò mai. La sera prima del rapimento, Il Dio Crocifisso è un testo di Moltmann, il teologo. Chissà, il Signore gliel'aveva ispirato, che l'aspettava la croce e non il consenso. Allora dovremmo lavorare molto sulle finalità. Poi ci sono tutti gli studi sul consenso, il populismo, la gestione mediatica del consenso, va bene, restiamo in un alveo di riflessione cristiana. E da questo punto di vista la parabola del grano e della zizzania è di grande aiuto, perché il Signore non autorizza di tagliare la zizzania, dice: non è mestiere vostro, verranno gli angeli di Dio alla fine. Voi dovete seminare il grano e proteggere il grano. Noi lavoriamo per questo, non per il consenso. E una delle più belle riflessioni è quella di Jacques Maritain, in quel bellissimo opuscolo Per una filosofia della storia, cioè perché i cristiani lavorano nella storia: per seminare grano, proteggere il grano ed evitare che la zizzania cresca, non per tagliarla. Lasciamo al Padre Eterno il suo mestiere, se no diventiamo di nuovo i salvatori della patria. Sono qui a tagliare tutta la zizzania, risolvo io tutti i problemi.